Vi ho fatto avere tutti i pareri che sono giunti a questa amministrazione riguardo alle tematiche di questo incontro della seconda seduta del tavolo tecnico. È troppo basso? No. Bisogna registrare perché stanno registrando tutto l'incontro. Allora, come dalla comunicazione che vi ho fatto pervenire via PEC, ci sono degli argomenti che dobbiamo trattare dell'ordine del giorno e che fanno seguito a quello che è stato il tavolo tecnico della precedente seduta del 27 maggio scorso, del quale vi ho fatto avere un verbale molto dettagliato di quell'incontro. Vorrei sapere se ci sono delle aggiunte, magari delle integrazioni a questo verbale o se possiamo acquisirne agli atti così come ve l'ho fornito. Se pensate di farmi avere qualcosa per iscritto di questo verbale o se possiamo partire, diciamo, da quelli che sono stati gli esiti di questo incontro per costruire quelli che sono poi gli esiti definitivi di questo di oggi e portare poi l'avvio a tutto, perché la volta scorsa siamo molto dilungati ed erano presenti anche altri enti che oggi non ci sono, ovvero la città metropolitana di Roma Capitale, l'ASL, il servizio igiene e sanità pubblica e l'area dipartimentale della sanità veterinaria erano presenti, c'era presente anche l'ARPA Lazio, servizio acque superficiali e suole bonifiche che non sono presenti, però hanno fornito i loro pareri alcuni enti che poi vi illustrerò dopo, di cui vi ho dato le copie. Pertanto la volta scorsa siamo molto dilungati proprio sul concetto del monitoraggio biologico, di applicarlo a queste tematiche e a questi sversamenti. Ci siamo fermati sul discorso della valutazione dell'indice biotico con l'ARPA Lazio che dava supporto ad eseguire dei campionamenti in contraddittorio con la ditta Eni S.p.A., così come il servizio suole e bonifiche stava predisponendo le valutazioni analitiche dei sedimenti prelevati doppio campione da parte dell'Eni e so che sono in corso di valutazione e gli accertamenti per le analisi chimico-fisiche dei sedimenti prelevati di topsoil, prelevati lungo le canalizzazioni e mi ha detto anche l'ingegnere Ermolli che stanno predisponendo il campionamento, se non l'hanno già anche fatto, questo ditemelo poi voi, il campionamento dei sedimenti alle foci dei due fiumi, Rio Palidoro e Fiume Arrone e la zona prospiciente, costiera direttamente prospiciente alle foci di questi due fiumi. Quindi questo è il punto della situazione. Quindi per quanto riguarda il verbale che vi ho fornito, se poi avete da fare delle integrazioni, vi pregherei di fornirmele magari come mail in maniera tale che poi lo predisponiamo e lo protocolliamo, lo mettiamo agli atti. Allora, in questa seduta dobbiamo appunto trattare gli altri aspetti che mancano del monitoraggio biologico e quindi secondo questa no. Sì, prego, ingegnere Angelini. Ah, deve spingere? Attilio.
Va.
Perfetto.
Prima di andare avanti un attimo, le faremo le nostre osservazioni eventualmente al verbale, però vorrei un attimo riprendere la situazione. Cioè, questo è un tavolo tecnico, cioè, da questi tavoli, cioè, devono avere l'ambizione, a mio avviso, di decidere come e cosa fare, d'accordo? Cioè, non è un problema di... Io ho visto il suo verbale e ho apprezzato il vostro impegno che avete letto tutto, però... E per tante cose usciamo un po', mi sembra più, sembrava più una seduta di giunta, ecco, me la faccia dire così in parte.
Però è andata così.
La mia, il mio interesse, spero che sia anche il vostro, l'interesse di tutti, è quello di avere un protocollo, un piano condiviso su come operare e su come fare certi interventi, indipendentemente ora dai verbali e dalle osservazioni. cioè non siamo in una conferenza di servizi. La conferenza di servizi abbiamo detto vediamoci dopo, facciamo un tavolo tecnico tra tecnici dove si decide cosa fare e cosa non fare. Secondo me il sunto del verbale alla fine deve essere quello, deve essere dire abbiamo individuato questo protocollo di attività con queste tipologie di analisi, punto, indipendentemente poi dalle discussioni che abbiamo nell'ambito nostro all'interno adesso, che abbiamo avuto l'altra volta, i pareri. Però ecco, l'obiettivo finale deve essere quello, cosa fare e come farlo e quando farlo.
Sì, infatti adesso appunto riprendiamo da lì dove ci eravamo lasciati, per proprio redigere un protocollo operativo di quelle che sono le analisi da eseguire proprio sul biota. Allora, prendendo poi questa nota che vi ho inoltrato per questo incontro, per quanto riguarda gli argomenti dell'ordine del giorno, iniziamo proprio con lo studio degli organismi rappresentativi dell'ecosistema acquatico mediante un approccio ecotossicologico integrato. Cioè questa era una delle integrazioni che poi sono state approvate dalla fatidica conferenza dei servizi che si è tenuta presso questa amministrazione. Vi ho fatto già avere tutte le mie integrazioni riguardo a questo genere di analisi che noi riteniamo necessaria alla fine della valutazione proprio della situazione ambientale che ha a che vedere con gli organismi viventi. Chi è che vuole prendere la parola di voi? Per quanto concerne questa analisi da eseguire. Ah, tra l'altro volevo fare presente che sono giunti dei pareri, quelli dell'ARPA Lazio, come PEC, per quanto riguarda il monitoraggio del biota che vi ho fatto avere adesso, la PEC protocollo 49571 del 18.06.2015, in cui l'ARPA Lazio che ci comunica di non eseguire studi o valutazioni di test ecotossicologici che per quanto riguarda l'indice biotico esteso si rende disponibile a fare un campionamento delle aste dei canali interessati e poi per quanto concerne la situazione della valutazione degli organismi che sono stati oggetto di moria di non avere le competenze. Quindi l'ARPA Lazio ci dice che eseguirà il monitoraggio dell'IBE all'interno dei piani di caratterizzazione, nonché quello della valutazione dei sedimenti, in contraddittorio come vi stavo dicendo. Poi ci è giunta anche la comunicazione della dottoressa Zagari, dirigente del servizio delle acque della città metropolitana, ex provincia di Roma, che ribadisce il suo supporto alla nostra iniziativa per quanto concerne le integrazioni proposte nell'ambito del piano di caratterizzazione del sito. E poi abbiamo un'altra email del dirigente Ermolli, che per quanto riguarda i campionamenti da fare alla voce dell'Arone e del Rio Palidoro ci comunica di avere prelevato appunto 3 campioni allo sbocco e 3 campioni poi direttamente nel transetto prospiciente alla costa, pertanto di avere eseguito 6+6 campioni di sedimenti. Questo è quanto ci comunica e il WWF ci comunica di dare supporto a quelle che sono le integrazioni, questo per fare un quadro di quelli che sono stati i pareri dei vari enti e organizzazioni che sono state invitate a questo secondo tavolo tecnico. Appunto, come dicevamo, per quanto concerne la valutazione del primo punto all'ordine del giorno, per noi come amministrazione comunale è importante fare questa valutazione che vi ho detto del primo punto dell'ordine del giorno, perché abbiamo noi come amministrazione necessità di procedere alle azioni di tutela. Prende la parola il professor Fogardi.
Anna. Buongiorno, siamo un po' salutati, ma forse con qualcuno no. Qual è la necessità di aggiungere questa parte di studio degli organismi attraverso un approccio moderno, tipo approccio ecotossicologico integrato, che comprende sia lo studio di alcuni contaminanti, quelli che ovviamente voi ritenete o che il tavolo ritiene che possano essere stati oggetto, diciamo, di un problema, però anche di valutare lo stato di stress o di danno degli organismi. Se ho ben capito, questa indagine deve valutare qual è la situazione, però anche un po' deve cercare di capire che cosa è successo. Se si parla di danno ambientale, fra virgolette, io no, chiaramente parto da questo presupposto, poi verrà valutato, verrà considerato, ci saranno oggetti. Il danno ambientale serve anche per capire se poi è necessario bonificare o meno, però le povere, perché uno dice si bonifica, però voi sapete quali sono, diciamo, le procedure, i costi, eccetera. In tutti i casi, comunque, anche nel caso di bonifica è opportuno valutare l'estensione, l'entità del danno. Per poter capire questo non è sufficiente un'analisi chimica sugli organismi o sui sedimenti, e nemmeno sui sedimenti, secondo le procedure e le norme attuali dell'ISPRA, di cui si parlava prima, che ora sta riscrivendo, però c'è il discorso dell'analisi chimica e test ecotossicologici, basati su tre organismi. Generalmente uno dovrebbe essere il riccio di mare perché è più sensibile, però poi alla fine c'è una grande disparità anche di risultati in questo caso. Io ho esperienza di aver, non tanto di aver fatto questi test ecotossicologici, ma di aver elaborato molte indagini su cui sono stati fatti i test ecotossicologici, ci davo prima della Costa Concordia. E quando facciamo i test ecotossicologici ci troviamo di fronte a delle situazioni, per esempio il microtox non dice niente, tutto buono, e l'alga tutto buono, poi arriva il riccio di mare tutto cattivo, quindi vuol dire che c'è qualcosa che deve essere capito. Allora il concetto dell'approccio ecotossicologico integrato che io avevo indicato su una richiesta che mi aveva fatto il Comune, come si potrebbe riuscire a capire questo, invece prende in esame gli organismi residenti, quelli che vivono e che al limite si sono adattati anche a condizioni ambientali, e misura alcuni parametri che possono essere chiamati indici di stress o addirittura di danno se la cosa è più avanzata. L'insieme fra i risultati delle analisi chimiche e i risultati di queste indagini, chiamiamo anche queste ecotossicologiche, insomma, su biomarker, potrebbe meglio che solo le indagini chimiche dare un risultato. Non necessariamente il risultato deve essere peggiorativo, anzi, potrebbe anche essere migliorativo, perché voi, chiaramente le analisi le facciamo oggi, domani e dopodomani. L'incidente è successo 6 o 7 mesi fa, ora non lo so esattamente. Per cui la situazione attuale è una situazione che si è un po' stabilizzata. Quindi io direi che se ovviamente viene ritenuto accettabile questo tipo di indagine, è un'indagine che porterà a un risultato positivo. Per quanto poi positivo a comprendere il fenomeno, poi il risultato sarà quello che sarà. Ho sentito che parlate dell'IBE, prima ha fatto cenno all'IBE che voi avete già discusso la volta precedente. Vedendo un po' come è configurata, secondo me l'IBE è opportuno farlo anche per avere, diciamo, una situazione sul recupero. Voi sapete che dopo una perturbazione il fiume cambia, diciamo, la struttura biotica, poi passata da una certa distanza si tende a rientrare nella normalità. Io ho visto la collocazione di questi, del collegamento e del fiume interessato, sono due fiumi interessati. Il primo viene interessato anche a una certa distanza dalla foce, il secondo molto più vicino alla foce. Secondo me non c'è bisogno di fare 100 stazioni di IBE, ma è sufficiente farne una a monte, abbastanza a monte, del punto d'ingresso, perlomeno per capire qual è, se ovviamente poi tutto questo, siccome ha dei costi, uno si deve anche mettere in una condizione, diciamo, di, che sia economica, e una o due stazioni successive, se ci sono i chilometri di diciamo, se poi siamo vicini al fiume, al mare, allora può bastare anche una sola stazione successiva. Quindi l'IBE va fatto, secondo me, se volete un parere, però qui possiamo fare due stazioni o tre stazioni in un fiume e due in un altro, ecco, come il numero di stazioni. Poi la frequenza può essere una cosa discutibile sulla base della stagione o di quello che è. Mentre invece, soprattutto nel secondo caso, ma cioè quello che è più vicino allo scarico, più vicino alla foce, ma comunque anche nel primo caso, ho sentito che avete fatto dei campionamenti a mare, potrebbe essere utile fare anche delle stazioni, io ho fatto una proposta e poi loro avevano, delle stazioni a mare, ovviamente considerando sia gli aspetti, fra virgolette, ISPRA, cioè caratterizzazione dei sedimenti attraverso l'analisi chimica e test ecotossicologici, sia attraverso un esame sempre di biomarker nelle specie residenti che sono lì davanti. Come vi dicevo, non vi dovete aspettare che i risultati di questa indagine siano risultati peggiorativi di quella che è, diciamo, l'analisi fatta fino ad oggi per quello che ho potuto conoscere, però sono comunque indagini che permettono di capire la problematica, di avere in maniera più chiara la problematica e eventualmente puoi prendere le decisioni sia in un senso che nell'altro sulla base di un'acquisizione di informazione più completa e più corretta. Ecco, io poi sì. Se c'è qualche altra cosa posso.
Prego.
Funziona?
Sì. Ok. Dica anche il suo nome.
Sì, sono Vinci Guerra, sono della società Ambiente, abbiamo curato l'intervento sin dalla prima fase di emergenza. Sì, noi abbiamo curato tutto l'intervento dai primi momenti. Allora, giusto per fornire un contributo anche di inquadramento di quello che è avvenuto, che poi possa essere utilizzabile in quelli che possono essere le verifiche da fare a oggi. Riassumo velocemente quello che è stato. A Maccarese c'è stato uno sversamento che ha camminato praticamente, ha galleggiato sull'acqua, quindi c'era un corso d'acqua, erano fossi molto piccoli come sezione, stiamo parlando dei primi 2 chilometri, dei fossi di un metro di larghezza, fossi artificiali peraltro, e questo ha preso questa via e ha fatto un certo percorso. Quando siamo intervenuti abbiamo messo immediatamente, il giorno dopo, delle barriere rigide a bloccare il deflusso di questo prodotto, e questo prodotto contemporaneamente siamo intervenuti con gli autospurghi e con sistemi galleggianti a recuperare il prodotto che si era sversato e che è rimasto intrappolato da queste strutture, barriere di contenimento in polietilene che abbiamo posto a sbarrare il deflusso. E in tutto questo processo, in un paio di giorni, abbiamo recuperato tutto il prodotto che si era sversato, ovviamente avendo chiuso immediatamente il rubinetto a monte, e quindi abbiamo bloccato e tirato via tutto quello che c'era in galleggiamento. Quindi la dinamica del processo di contaminazione è stata che un film di prodotto ha laminato sul corso d'acqua propagandosi e lambendo le sponde della vegetazione nella fascia di contatto, ma galleggiando sull'acqua e muovendosi verso valle. Tutto il prodotto è stato recuperato. I sedimenti, sì, ma ripeto, i sedimenti sono stati la richiesta di campionare i sedimenti è stata una richiesta di integrazione formulata dagli enti, perché nel modello concettuale che abbiamo formulato noi è che un prodotto galleggia e non va sotto sui sedimenti ma rimane sull'acqua. Il tempo di questa perturbazione è durata 3 giorni, ha avuto un impatto, è stato un evento acuto che ha determinato un impatto. Perché si è determinato un impatto così sensibile? Perché nel punto in cui bisogna anche ricordare che la zona di Maccarese era una zona palustre, e quindi nel punto centrale, diciamo a metà, tra il punto di sversamento e il mare, diciamo a metà percorso, dove ancora è arrivato su fossi molto piccoli, è una zona sotto il livello del mare, reggimentata dalle idrovore. Quindi in quel punto, oltretutto, via anche le correnti, il vento che tiene lì, ha stazionato il prodotto. E siccome è una zona in cui c'era avifauna, questa si è sporcata le piume, le penne, è successo quello che è successo, per effetti c'erano dei cefali,
erano parecchi gli esemplari,
ci stanno i referti, quindi non stiamo discutendo se erano pochi o erano pochi, c'è una refertazione, sto spiegando la dinamica, non sto dicendo se erano 3 o 1000. Quindi questa è stata la dinamica. Sottolineo anche che per quanto riguarda il Rio Palidoro invece non risulta esserci stato alcun impatto sull'ecosistema, perché non sono stati registrati morie. Questo anche per effetto del fatto che mentre questa concentrazione di contaminanti in un punto si è verificata perché ha fatto un percorso su dei fossi molto stretti e purtroppo lì c'era, dall'altra parte non è successo, quindi le due dinamiche sono state un po' diverse. Finito, questo è per ricordare quello che è successo e tenga conto che appunto i primi 2 chilometri sono appunto dei fossi e fossettini artificiali. Sì, ok.
Allora, il prodotto uscito è un prodotto raffinato, quindi composto da idrocarburi leggeri generalmente, per questo diceva in superficie, perché generalmente se c'è uno svezzamento di petrolio parecchia roba è carburante per aereo. Diciamo che però nel rimescolamento, nella movimentazione del fiume Ciattolo, del fiume, chiamalo come vuoi.
Di sfogo, non è che sono i torrenti di
No, ma comunque
praticamente
in una.
È stato fermo, perché manco c'è la tendenza.
No, perché la tendenza c'è comunque ad andare anche a fondo. Però il problema qual è? Se non è successo niente, tra virgolette, se la fase acuta immediata ha provocato la morte di questi organismi perché era una fase acuta immediata. Se non ci sono problemi, perché l'andamento dovrebbe essere quello che avete detto voi, perché non controllare? Cioè io la mia sì, no, ho capito, però voglio dire che è molto, quando io prima ho detto che non può essere peggiorativo, ma potrebbe essere anche migliorativo della situazione, cioè un'analisi accurata ti può anche far capire e poi fa smontare questo grosso monte, questo grosso castello che è stato, questo lo dico per lei soprattutto, per smontare questo grosso castello che è stato costruito e che fa pensare che sia successo chissà che, e per dare una corretta valutazione da un punto di vista anche dell'eventuale danno ambientale. Quindi secondo me il modo per farlo, quello che ho suggerito io, è un modo per farlo. Poi probabilmente ci sono anche altri modi. Scusate, basta.
Okay. Come amministrazione comunale siamo stati sempre presenti insieme anche alla Capitaneria di Porto in questi punti di effrazione, abbiamo fatto sopralluoghi congiunti, molteplici sopralluoghi, abbiamo visto che la situazione comunque ambientale nel momento in cui si sono verificate le effrazioni all'oleodotto sia in località Palidoro che in Maccarese era molto molto complessa, era molto significativa, abbiamo repertato tutti questi animali morti, una moria che ha interessato tutti i gruppi tassonomici che vivono nei corsi d'acqua, dalle nutre ai pesci, che sono morte diverse specie di pesci, anfibi, crostacei, molluschi e nutri e mammiferi. Quindi la situazione è veramente molto complessa, mi preme precisarlo, che è stato un evento significativo, che il contaminante, del quale purtroppo non si conosce il volume sversato, perché i vertici dell'ENI non sono riusciti a comunicare quanto era il volume sversato, ma presente in campo io stessa ho potuto valutare che era una situazione molto complessa, che l'impatto era al momento significativo. Dicono anche che nella zona della foce del rio Palidoro ci fosse stata anche della moria di pesci, di cefali. Ho visto delle fotografie, però poi quando sono andata in campo non ho trovato questi animali, devo essere sincera, però ho visto le fotografie, quindi chiedo anche alla Capitaneria di Porto qui presente magari qualche informazione al riguardo. Il mio intervento qui è per dire che queste analisi che noi come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto, abbiamo portato nelle conferenze di servizio, abbiamo inserito come integrazioni una determina dirigenziale, sono analisi che a noi necessitano per avere una valutazione reale e completa di quella che è la situazione ambientale dei corsi d'acqua che, ribadisco, come ho sempre fatto in tutte le conferenze di servizi, scorrono all'interno di una riserva naturale statale, intorno a terreni coltivati in zone di alto pregio ambientale, e che le foci dei canali e dei corsi d'acqua sono delle zone da tutelare ai sensi di tutte le norme comunitarie e italiane. Pertanto queste analisi noi fortemente le vogliamo inserite, benché la dinamica, insomma, che è stata illustrata nei piani di caratterizzazione l'ho ben studiata, l'ho ben valutata e sono l'autrice di tutte le integrazioni. Pertanto adesso do la parola al dottor Ferrantini.
Perfetto, grazie. Dottor Ferrantini, sono qui con Ambiente. Allora, giusto per ora, questa considerazione qua di dottoressa Pascucci, se non mi sbaglio, era stata più o meno espressa circa nei medesimi termini la volta scorsa, quindi ne abbiamo già preso atto di questa considerazione. E tra l'altro, ora, giusto per precisare, non stiamo dicendo che non è successo niente, cioè noi penso che siamo tutti d'accordo che se siamo qua e siamo fatti due tavoli tecnici e un incontro prima è perché qualcosa è successo. Siamo qui per capire che cosa. Ecco, il nostro punto è questo. Per il come, io credo che l'approccio che ha suggerito il professor Focardi sia fondamentalmente molto corretto, perché il professore ha fatto presente una cosa, il discorso del monitoraggio chimico dà una valutazione sulla presenza nell'ambiente di determinate sostanze, non dà indicazioni su quello che si chiama la biodisponibilità. Quindi è ovvio che l'informazione che viene integrata da un monitoraggio sul biota di tipo ecotossicologico con l'approccio integrato è diversa e quindi è sicuramente utile. Il professore ha anche detto un'altra cosa, questi sono ambienti che sono profondamente antropizzati, quindi quando si fa un esperimento, io mi rifaccio i miei ricordi accademici, ma spero che il professore confermi, quello che bisogna evitare è di avere un risultato cosiddetto confuso, ovvero dove la variabilità del fattore che vada portata dal fattore che vado a misurare mi si confonde con la residua. Ecco perché si diceva, il professore suggeriva, prendete almeno due stazioni, una che sia al netto dell'impatto, che quindi registri la variabilità residua dell'ambiente, quindi quella dovuta ad altre cause, e una che sia eventualmente contaminata dall'impatto. Ovvio che se queste due coincidono si va a una situazione in cui l'impatto è recuperato, se queste due sono marcatamente diverse io chiedo conferma, ho un indizio sul fatto che evidentemente la mia azione ha portato a una conseguenza, questa è accademia. Ecco, nella situazione in cui siamo ora, abbiamo uno strumento che è l'approccio ecologico integrato, che è uno strumento potente, perché ci dà appunto questa informazione in più. Il nostro punto è dove andiamo a applicarlo e su che cosa. Il nostro, ora questo è un tavolo tecnico, io mi rifaccio anche quello che diceva Paolo, cerchiamo di ridurre la cosa a che tipo di protocolli utilizzare per implementare anche le cose che diceva la collega, perché giustamente siamo qui per questo. Ora, riguardo al discorso di che tipo di analisi fare, si è parlato sia di sedimenti sia di biota. Ora, io l'altra volta avevo fatto una precisazione che è stata messa anche a verbale, non è che confondevamo le matrici, siamo tutti colleghi, semplicemente una cosa è il sedimento, altro è il biota. Come sedimento si considera una matrice abiotica che può trattenere degli inquinanti che possano avere effetto sui popolamenti biologici, come biota si considera la componente vivente presente nell'ambiente. Vi rifaccio alle definizioni storiche. Quindi, allora, anche in questo caso qua, vediamo di dividere un attimo gli ambiti. Una cosa è l'analisi del sedimento, una cosa è l'analisi biota. Riguardo all'analisi di entrambe, però, si tratta di metodi che non sono, si diceva prima, stressor specifici. Non sapevo che c'era, no, è come a congresso, ti scade il tempo, devi smettere di parlare. Tremendi. Fanno la luce rossa, in Russia c'è una luce rossa, tremendi erano i russi. Comunque, in un contesto di analisi sia del sedimento tramite test di ecotossicità, voi con microtox, spero di no, voi con altri indicatori, sia quando io vado a osservare un eventuale danno di tipo genotossico o citotossico su un tessuto vivente, io quello che osservo è un'alterazione dello stato omeostatico, ma non so se questa alterazione me l'ha provocata l'idrocarburo o me l'ha provocata il contadino che, essendo area agricola, magari ci ha buttato il paratio, no, o un pesticida di qualche tipo. Quindi, che cosa devo andare a fare? Devo andare a piazzare il mio disegno sperimentale in modo che io possa avere questi campioni rappresentativi, ovvero che mi possa dare un'informazione utile che posso utilizzare. Quindi, secondo me, l'approccio che suggeriva il professore forse potrebbe essere quello più corretto per integrare questo tipo di analisi nel nostro piano di monitoraggio, ovvero sia selezionare, anche alla luce del modello concettuale che è stato già fatto e che Giovanni ci ha più o meno esposto, perché gli studi sono stati già fatti, oltre che le misure di mise che sono state descritte da Giovanni, ci sono anche delle analisi in corso relativamente all'effettiva presenza di questi contaminanti, sì o no, nei campioni di suolo superficiale, topsoil. Quindi, in questo caso, noi possiamo avere a livello chimico un'indicazione di quali sono i punti che hanno o i tratti fluviali che sono stati effettivamente contaminati da questa cosa, perché appunto l'impatto ci deve essere stato, se no non ci saremmo trovati le morie, e quali invece non lo sono stati. Allora, se noi lavoriamo in questo modo, quindi selezionando in primo luogo quali sono le sezioni virgolette impattate e selezionando una sezione di riferimento pristine, quindi non impattata, a quel punto lì noi possiamo fare una batteria di test eco su un campione rappresentativo del sedimento dell'area impattata e su un campione rappresentativo di quella dell'area non impattata, e questo mi dà il mio confronto. Possiamo procedere nel solito modo per quello che riguarda i test sul biota, che sono altra cosa, per i quali sono stati indicati qua nelle comunicazioni della volta scorsa fondamentalmente saggi di bioaccumulo e biomarker, l'analisi biomarker. Allora, in funzione dell'organismo che andiamo a analizzare, che chiaramente non sono specifiche, ora a seconda del... ci vuole un minuto, sembra che...
Ecco, il discorso No, tanto le mette in attesa tutti. Il discorso dei biomarker è stato fatto vago, fra virgolette, tranne indicare per esempio la neurotossicità, che è un pochino che è più facile perché la può trovare anche in, diciamo, in altri ambienti, cioè in vari organismi, sia dai molluschi fino ad arrivare ai ricci di mare, certo. Per esempio arrivare anche nei pesci, non ci sono problemi. Si sta parlando di questi organismi, perché non è che si può andare a disturbare gli uccelli, perché chiaramente già sono morti anche troppi, quindi non è che si può ammazzare, anche se col prelievo del sangue la neurotossicità si fa, però è una cosa complicata da non mettere in atto. Un prelievo del sangue agli uccelli non l'abbiamo fatto, anche addirittura ai rondini, quindi piccole microlitri, però qui non andiamo a toccare questo. Io sono anche il consiglio scientifico del WWF, sì, che figuriamoci se... io sono nel consiglio scientifico, se ci guardi ci sono... per cui lì non si tocca, però ovviamente sui pesci la neurotossicità chiaramente vanno ammazzati, va preso si fa sul cervello, insomma, praticamente. Più alcuni indici di stress o di danno, perché non sono indicati in dettaglio? Perché bisogna vedere che pesci ci sono, insomma, sulla base degli organismi, i bicefali, stando in superficie, probabilmente sono stati colpiti più facilmente da questi strati che viaggiano in superficie. E per questo forse nella Muria mi sembra di aver visto molti cefali tra là.
Cefali, anguille in gran numero.
Sì, l'anguilla generalmente sta più sul fondo, sono quindi sul questo fondo, vorrebbe infatti far pensare che appunto. Però queste molecole di idrocarburi in generale, appena vengono riversate anche in un fluido, diciamo un liquido, siccome sono generalmente hanno una polarità piuttosto scarsa, tendono ad attaccarsi alle particelle e quindi, per esempio, se il fiume o il fiumiciattolo o il rio o quello che vuoi è ricco di materia organica, di particelle, questo lo sapete meglio voi, allora è più facile il trasferimento alla catena alimentare, perché non rimane lì. Appena vede una particella ci si attacca, perché è proprio la sua struttura, la sua conformazione che fa sì che questi si attaccano alle particelle, poi entrano al circolo, vanno nella catena alimentare e quindi possono essere presi. Il cefalo direttamente, come gli uccelli, perché ci stanno sopra, sono stati, diciamo, colpiti fra virgolette sulle penne, poi si rompe quel meccanismo di protezione che ci hanno su barbe, barbule, amuli, su tutti, fanno una specie di catena che impedisce che l'acqua vada a contatto con la pelle, da un punto di vista anche del raffreddamento corporeo. Tanto è vero, gli incidenti che succedono nel Mar del Nord, in Alaska, oppure dovessero succedere anche al Polo Sud, sarebbero gravissimi, perché muoiono di freddo, poi muoiono anche all'inquinante, però muoiono di freddo questi uccelli. Quindi l'effetto superficiale è sicuramente su queste specie, sull'anguilla invece mi fa più pensare che sia dovuto a qualche cosina. Sulle carcasse che avete potreste fare per esempio l'analisi del fegato. Ah, poi per come dicevate voi, per capire, siccome è un'area agricola ci può essere ingresso di pesticidi o quello che volete, cioè uno non chiede. Non è che devono essere fatte l'analisi di tutto lo scibile, dovete fare l'analisi di quello che può essere causa, che può essere stato causato, per cui sui sedimenti uno deve vedere gli idrocarburi, il benzene, perché potrebbe. No, lo so, l'avete. Quindi e eventualmente i test ecotossicologici perché fanno parte della normativa. Perché la normativa della qualità, la 2060, cioè quella lì, insomma. La 260 del 2010 mi sembra, quella lì praticamente prevede queste cose, per cui uno per essere tranquillo, anche se al limite è ridondanza, però uno dice vabbè, siamo a norma rispetto alle leggi, questa è una cosa che può garantire. Quindi il discorso è chimica delle molecole, delle sostanze interessate, è inutile fare la chimica, certo. Essendo uno sversamento di idrocarburi, gli IPA vanno fatti e il benzene sicuramente, quelli che sono più leggeri. No, appunto, ma si può trasformare comunque, si possono trasformare l'ambiente. Sicuro Moria Ponticini, insomma, è super raffinato. Sì, quello va nell'aereo, forse sì. Va bene, ok. E quali sono gli idrocarburi predominanti? Ecco, se me li dice così.
C fino è la parte più leggera, fino ai C12, C14, vabbè, C16.
Ma insomma, il benzene è leggero come idrocarburo. Ora quello, il benzene è leggero.
Però, il benzene però è l'anello. Nella fase
è l'anello che fa il corpo.
Nella fase di raffinazione. Cioè,
che lo elimina. Okay.
Noi viene eliminato. Tant'è vero che noi per il controllo anche che abbiamo i nostri lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 81, ci sono le persone che sono esposte. Okay? nei siti dove c'è solo jet, kerosene, non rientrano nel registro degli esposti proprio okay. per questo motivo. Meglio. Qua, mentre invece dove abbiamo le benzine, con la benzina sì.
Sì, sì. E io non so che tipo di prodotto era esattamente.
Kerosene, era jet 1 per kerosene. Comunemente detto kerosene.
Vabbè, comunque uno farà i C minore di 12 e così via, C maggiore, C minore, quello che prevede la normativa, insomma, ecco, in linea di massima. No, no, io scusa, però no, ma ho capito, sì, ma ai fini di una valutazione uno le prende proprio per non andare, se no dice sono stati i pesticidi, cioè il problema ha detto lui, ma aveva fatto un po' intervenire in questo senso, nel senso di dire uno esamina quali sono gli idrocarburi possibili generati da questo problema e sulla base di quello ci sono anche dei biomarker che...
Professore, sono Luigi Bianchi, sempre di Ambiente. Visto che lei faceva riferimento prima, no? Ricordando un po' lo scopo del tavolo tecnico, di definire che analisi fare e dove farle. Ha fatto riferimento, poi li confronteremo con le analisi fatte fino ad oggi sulla parte del biota. Quello che è, diciamo, l'interesse del tavolo tecnico è anche, al di là di vedere il modello di inquinamento, ricordo che gli idrocarburi sono usati dai mezzi di trasporto in tutta Fiumicino, quindi la stessa autostrada che è lì presente, le acque di prima pioggia vanno in questo canale e si sa che nella parte che riguarda, diciamo, il trasporto delle acque di prima pioggia c'è eventualmente da quelle fonti una contaminazione dei fiumi. Quindi nello scopo del tavolo tecnico, cioè il tavolo tecnico quindi dovrebbe proporre una serie di punti di monitoraggio che evidenzino dove fare, come fare e soprattutto che rimanga collegato a quello che è il discorso dell'accaduto del novembre del 2014. Un minuto finito.
No, mi veniva a mente qualcosa rispetto a questo, così casomai mi replica subito. Quello che ha detto lei, benissimo, perché poi per fare un piano bisogna capire com'è la situazione, se non è che lo può fare così a caso. Bene, quello che viene dalle acque di pioggia, eccetera, viene anche prima del posto dell'incidente, per cui evidentemente da un punto di vista, diciamo, di valutazione dovremmo avere una specie di stazione di riferimento. Non parliamo di bianco perché qui il bianco non c'è, come abbiamo capito, ma no, il bianco è una parola sbagliata, perché il bianco non esiste più, cioè... I livelli ormai il background non è zero, insomma, no? Perché non è più zero. Per cui facciamo delle stazioni di riferimento e delle stazioni post, diciamo. E questo qui ovviamente teoricamente, anche se non è sicuro la S maiuscola che ti risolva il problema che diceva lei, è comunque, diciamo, un modo per affrontare un problema di questo tipo. Cioè, se in generale nell'area c'è un rumore di fondo così alto, io voglio vedere se dopo l'incidente il rumore di fondo è aumentato o meno, insomma, ecco. Bisognerebbe proprio essere sfortunati che proprio a quel punto lì c'è stato qualche altra cosa di particolare. Guarda.
Ecco, no, se c'è da replicare, appunto, ti ho detto subito.
Senti, aspetto che si accenda.
La prima fase.
Sì, devi aspettare che diventa rosso.
Eccolo, ecco. Sì, l'esempio d'autostrada è uno, cioè abbiamo anche l'aeroporto di Fiumicino che chiaramente qualche contributo lo dà. Ma infatti è nella logica, a un certo punto si fa un piano di monitoraggio e anche arrivare a capire come commentare i risultati che possono essere. Io sono fiducioso, come dice lei, che la situazione che si andrà a trovare sia una situazione positiva, perché le analisi fatte fino ad oggi, diciamo per la parte chimica delle acque, dei sedimenti, ci confortano in tal senso. La questione è che appunto individuiamo i punti e le analisi da fare cercando di non arrivare a dover fare la qualità del fiume ai sensi della legge 60 a cui faceva riferimento, perché questo non è compito del tavolo tecnico. Il compito del tavolo tecnico è definire un protocollo di monitoraggio per verificare lo stato del biota. Quindi richiamavo solo questo aspetto qua, ecco. Quindi definire i punti dove fare le analisi e soprattutto magari definire a priori come confrontare i risultati che vengono, cioè riuscire a definire quello che possono essere il metodo di valutazione che avremo di questi dati. Per la parte, diciamo, del periodo passato, insomma, l'evento è visto, ci sono anche gli esami dall'istituto zooprofilattico su gli animali trovati in quella fase lì. Un'altra domanda da tenere. Io non sono un esperto, visto solo, definiva un pochino quello che era, dava la motivazione dicendo quali erano le cause della morte di questi enti. Posso finire tutto questo? La parte che appunto è un'altra domanda che volevo fare era se, come si era detto l'altra volta al tavolo tecnico, si era già deciso di fare i tre punti per l'analisi del biota e definire, fare un sopralluogo congiunto con ARPA e il Comune, cosa che non ho ritrovato nel verbale che ci ha inviato, magari la prossima volta scriviamocelo e verifichiamolo subito, se no dopo tanto tempo rischiamo di perdere un po' quello che si dice. Però si era già definito il discorso di dire fare i transetti per il biota, fare un sopralluogo congiunto dai tecnici del Comune e dal tecnice dell'ARPA Lazio che seguono questi aspetti, e quello mi sembrava abbastanza definito. Quindi la domanda che vi facevo era: può essere fatto un aspetto, diciamo, lavorare in termini di azioni progressive? Se l'analisi dei transetti e dei bioti evidenziano che nel fiume è ritornata e c'è una presenza che rispetto a quello che può essere indici normativi, visto che non ci sono monitoraggi pregressi, dà uno stato di salute dell'ambito biotico, oppure a seguito di quei risultati lì vedere le indagini successive da fare. Questa era la mia domanda, che poi ecco, vorrei un contributo da parte sua. Arriva a 2 minuti, c'è ancora il mio.
Attilio, per favore.
Allora, doppia risposta. Molto chiaro, sicché ho capito. C'è una considerazione o di opportunità. La considerazione di opportunità è che se si fa un campionamento si fa per bene, se no bisogna farne due, cioè ammazzare il doppio degli animali. Nel momento che ti prendi pesci per fare questo studio chimico, gli levi il cervello, gli levi il fegato e ci fa lo studio autosteologico. Però nel momento che li prendi, perché ci vuole azoto liquido, metti la roba in azoto liquido e può portarla al laboratorio. Se no poi bisogna ritornarci, chissà se ritrovi quegli animali, e poi ci deve essere una concomitanza fra l'animale e il suo stato. Per cui per ogni animale, accanto all'analisi chimica, gli va fatta anche quest'altra componente. La seconda considerazione, diciamo, più che passa il tempo e più che ovviamente questi fenomeni potrebbero in qualche modo attenuarsi, per cui è interesse, se uno vuole sapere qualcosa, di farlo prima possibile. Per cui sì al discorso di individuare le due, le tre zone dove campionare, sì. E su quelle zone farci tutto, cioè prendere in contemporanea il sedimento e gli organismi, fare di nuovo l'analisi che è quella meno costosa e meno problematica, fare l'analisi dei sedimenti, i test ecotossicologici sui sedimenti, l'analisi degli organismi e biomarker sugli organismi. Questo secondo me è la strategia da seguire, per i motivi che ho detto, diciamo, perché ovviamente poi terza, siamo partiti dal presupposto che l'analisi chimica da sola non ci dà la risposta, per cui insistere con l'analisi chimica da sola si ricasca nella solita discussione. Per cui con l'analisi chimica da sola uno ti potrebbe dire sì, l'analisi chimica dice che lo stato è normale, però poi bisogna vedere come stanno gli organismi. Quindi secondo me se viene fatta una cosa va fatta nel suo insieme. Uno poi può anche decidere ovviamente di non di farlo o non farlo, è una decisione vostra, non è, farlo o non farlo a me non riguarda, è una decisione vostra. Sì, io direi però che se voi avete tre stazioni, mi diceva tre stazioni, benissimo, tre transetti, tre stazioni, tre blocchi. Io, se ci avete già i dati dei sedimenti per quanto riguarda di quei punti, per quanto riguarda sia la parte chimica che l'analisi eotossicologica, che secondo me tanto poi domani vi viene comunque richiesta, vi verrebbe comunque richiesta da parte, diciamo, di un ente che dovesse valutare se è prevista un'eventuale valutazione, secondo me è corretto che uno ci abbia l'una e l'altra insieme. Poi sono scelte che dovete fare voi, perché certamente se domani uno dice andiamo a una valutazione, manca qualcosa, non è completo l'esame che stava fatto, però chiaramente può essere anche non fatto l'analisi attraverso gli animaletti dell'eotossicologia, quella di test, come diceva lui, Marrodox o altri e così via. Io credo che in tutti i casi, cioè, l'analisi chimica l'avete già fatta, l'analisi chimica da sola non dà delle risposte. Lo stesso vale anche per l'analisi chimica degli organismi, perché il bioaccumulo di per sé stesso, come veniva appunto citato, è un fenomeno, per esempio, che non necessariamente riguarda tutte le sostanze e tutti i contaminanti. In caso di idrocarburi leggeri, idrocarburi, diciamo, il bioaccumulo potrebbe essere limitato, potrebbe essere invece un effetto cronico sul fegato che in qualche modo poi rilascia piano piano, continuamente, e che invece si manifesta attraverso uno stress sugli organismi, per esempio. Quindi, siccome non possiamo dare delle risposte assolute, completamente corrette o la C maiuscola, nel senso, ma dobbiamo cercare di ottenere le maggiori informazioni possibili. Non so se ho risposto.
Sì. Scusa, alla luce appunto di questa dissertazione molto dettagliata del professor Focardi, no, che ci illustra l'importanza di avere questi dati sul biota, io riterrei di tenere appunto in considerazione questi elementi e di procedere con una stesura di un protocollo intanto su come dobbiamo appunto attuare queste analisi, inserendo la valutazione del LIB nei punti, come si è detto prima, a monte del punto di effrazione, a valle poi del punto di effrazione, un'ulteriore stazione magari da localizzare in campo per appunto avere una situazione, una valutazione ambientale più ampia possibile. Dopodiché sappiamo anche che l'Art Palazzo ci ha detto di avere dei dati di campionamenti dell'indice biotico, comunque sempre fatti in zone magari molto a monte di questi punti di effrazione, per esempio nell'Arrone a Torre Maccarese, che comunque è nella zona dell'effrazione. Allora quelli possono essere degli elementi che noi possiamo tenere presente come una condizione di bianco, tra virgolette, anche se il bianco non esiste, comunque sono dati di anni, dal 99 a tutt'oggi, con cui è stata fotografata la situazione ambientale per quanto concerne la comunità di macroinvertebrati bentonici. Quindi quello è un elemento importante, abbiamo detto, su cui partire. Quindi, proprio perché dobbiamo essere pratici e dobbiamo dare una stesura di quello che deve essere il protocollo operativo, io direi di inserire queste stazioni di campionamento del LIB come le abbiamo appunto già enucleate la volta precedente, ovvero sul Rio Palidoro inserire il tratto a monte dell'effrazione. Sappiamo che il Rio Palidoro è un corso d'acqua importante, significativo, localmente importante per il nostro comune, quindi a monte del punto di effrazione La portata è significativa per poter fare un IB, qui poi ho la cartografia, magari dopo ve la faccio vedere perché non abbiamo avuto modo di proiettarla. Poi nel tratto a valle della confluenza di quel canale senza nome, che poi ha un'origine di impluvio, dove si è verificata l'effrazione alla palina appunto 492-493, e poi nel tratto diciamo intermedio di questo corso d'acqua, in maniera tale di avere questa fotografia del monte, valle e dell'eventuale impatto. Noi quello che mi preme per l'IBE sto parlando, quello che mi preme appunto dire in risposta anche all'ingegner Bianchi, all'ingegner Angelini, quello che noi vogliamo come amministrazione non è una valutazione, un monitoraggio diciamo ambientale di queste realtà territoriali, sui quali appunto ho sempre detto anche la volta scorsa che c'era la commissione ambiente, dei cittadini chiedevano, noi interessa, e quello che è inserito nelle mie relazioni lo testimonia, interessa valutare quello che è successo a seguito di questi episodi di effrazione che hanno interessato il nostro comune. Poi per quanto concerne, parlando sempre dell'IBE, per quanto riguarda il Fiumarrone, sappiamo che c'è una stazione di campionamento dell'IBE dell'Arpa Lazio da anni operativa, pertanto terremo in considerazione quei dati, e poiché il Fiumarrone è stato interessato da questa effrazione nel tratto terminale, diciamo, dalla confluenza del fosso delle Tre Cannelle, dove è avvenuta la moria di fauna acquatica appunto a seguito dell'effrazione, da quel punto è stato interessato fino a 300 metri fino alla foce, quindi dal punto di confluenza col Tre Cannelle scorrono 300 metri fino alla foce e lì è stato interessato. Pertanto una stazione di campionamento la posizioniamo, la teniamo in considerazione quella appunto dell'Arpa Lazio, un'altra la posizioniamo in maniera significativa a valle del Tre Cannelle per valutare la situazione qualitativa per quanto concerne la comunità di macroinvertebrati dell'Arrone. Eventualmente in campo se dovesse necessitare di porre un'altra stazione di campionamento lo valuteremo. In questi siti che vi ho detto, a questo punto possiamo valutare, fare anche test ecotossicologici, proprio alla luce di quello che ci ha detto il professor Focarti, ovvero l'importanza di fare delle valutazioni ambientali che siano appunto integrate, ovvero in determinati punti fare più cose. Quindi in questi punti fare i test ecotossicologici che, come sapete, sono quelli illustrati nelle relazioni. Per quanto riguarda il contatto di questi bioindicatori con le matrici acque superficiali e sedimenti. Sì, perché dobbiamo avere appunto la possibilità, parlando di questo, alla luce di quello che comunque ci ha grandemente illustrato il professor Focarti. Poi in questi siti fare anche una valutazione, un'analisi sugli organismi viventi, quindi sulla comunità dei pesci. Aspetti professore, se mi...
Io il mio contributo ve lo lascio, poi voi decidete. Io vi posso...
L'elenco dei campioni andati all'istituto in sono più bassi.
Sì, io l'avevo visto cercando di fiume. Beh, diciamo che se ci sono. Sì, questo gatto, chiaramente anche in questo caso sta a fondo, no? Lo sapete, insomma. Pezzi è un predatore, per cui. Sono parecchi allora.
Questi sono reperti allora, di quasi 50 pagine, perché diciamo, sono molti animali.
Su questi pesci si possono fare diversi tipi di analisi, se ci sono, se si prendono ovviamente, come si dice. Il problema è che se voi...
I pesci di oggi.
Quelli lì non si possono fare biomarche, ormai mi dispiace. Quelli si può dire che
quelli
sono
li valutiamo morti. Dopo su cosa fare,
no,
scusate,
su
che
quelli possiamo per capire, al di là dell'esame che ha fatto lo zooprofilattico, se sono disponibili questi animali, uno potrebbe fare, per quanto riguarda i pesci, siccome loro respirano con le branchie, quindi questa roba in qualche modo gli arriva subito in circolo e va nell'organo bersaglio principale che è il fegato. Per cui praticamente potremmo... sono morti per asfissia.
Su questo vorrei dire una cosa, scusate.
No, ma torna, questa cosa va bene. Perché sì, torna.
Dove si sono asfissiati, tant'è che c'è la branchia.
Per forza, perché loro respirano le branchie.
Hanno chiuso.
Però respirano anche con l'intestino.
È stata trovata presenza della cavità celomatica, questo mi preme. Io non sono un veterinario, sono una biologa, però ho valutato molto attentamente questi esiti analitici, tant'è che ho chiesto all'Istituto Profilattico di conservare le carcasse anche per poter eventualmente fare delle analisi più approfondite.
Sono congelate,
pertanto cioè, le abbiamo congelate proprio con l'ottica di fargli fare degli accertamenti, capisce dottor Ferrantini? Quindi professor Focardi,
no, scusi, deve finire lui.
Era semplicemente questo. È vero che poi può essere stato anche un trasudato celomatico, perché si diceva anche il professore, il pesce l'acqua la prende da due, cioè due buche, quindi l'acqua entra da due parti. E ovviamente l'intestino poi per diffusione si può trovare anche del contaminante del celomatico. Il discorso è, queste analisi, come si diceva prima, l'esperimento lo faccio per avere un dato che non so, per avere una certezza che non ho. In questo caso, qui dalla carcassa posso avere due tipi di certezze, o la causa della morte o l'eventuale bioaccumulo di questa sostanza. Ora, la causa della morte fondamentalmente è accertata, e se questa causa è accertata, ovvero che sia in conseguenza dell'impatto acuto, è ovvio che non mi aspetto di trovare un bioaccumulo sulla carcassa, perché la carcassa per l'appunto non c'è avuto modo. Quindi inserire anche i biomarker non si possono fare perché sono morti, il biomarker si fa sul vivo. Il discorso dell'analisi chimica sulla carcassa la posso fare, però non mi dà un'informazione aggiuntiva di quella che già non ho leggendo le cose che sono state refertate e che la collega giustamente ci ha allegato. Era per questo che l'altra volta ci eravamo trovati nel...
Professore, bisogna registrare purtroppo.
Ci aspetta un po'.
No.
Se voi non avete problemi, nel senso che, bene o male, si individua che quella moria di quell'animale che mi ha fatto vedere lui è legata all'incidente e quindi dipende strettamente da quello, non c'è bisogno di una verifica analitica e quindi si può anche ovviare. Si dà però per scontato questo fatto. Il problema qual è? È che uno, al di là dell'esame autocno, voleva anche verificare ai fini di un, fra virgolette, domani... No, ci sarà una causa o quello che volete, ci vuole più dati possibili, no? Perché lo sapete come funziona. Se questo non è un problema, non è un problema.
Scusate.
Io, a me mi è stato chiesto, per un eventuale danno ambientale, bisogna dimostrare. A me quando mi dite sono morti per quella causa lì, bene, è accertato. Se scrive un verbale, fra virgolette, sono morti per quella causa, non c'è nessun problema. Secondo me. Anche se è più che presumibile, perché l'hanno preso il giorno dopo, in quel posto dove c'è stato lo sversamento, però non c'è la dimostrazione scientifica che sono morti di quella causa lì. Se per voi questa cosa va bene, io non ho nessun problema.
Beh, a parte che,
cioè,
che,
capito?
Che il discorso al di là,
perché
fatto,
secondo me le analisi,
non so,
che le analisi che ha effettuato l'Istituto Zooprofilattico sono analisi che indirettamente danno quella valutazione. Indirettamente. Poi, se questo è sufficiente, io non ho nessun problema. Per me si può...
Io rappresento l'amministrazione del Comune di Fiumicino.
Cioè, capito qual è il problema? Non so se mi sono spiegato. Cioè, secondo me, se è accertata, se è una cosa accertata, fate un vero... Cioè...
Da ignorante.
No, ma anch'io su questo sono ignorante.
No, ma questo è uno dei referenti.
Esito, scheletro della norma, cute della norma, pinne della norma, cavolare della norma, cavità celomatica che deve scontare forte odore di carburante, nella cavità celomatica perché ovviamente muscolo, milza, stomaco, refletto, ingestione di diatolene, appieno, fegato colliquato, buono di colliquato, occhi della norma, branche, orazione verdanza, presente referibile a...
Questo è il format del fatto che
sono tutti io sì.
Beh, c'è
A parte che io ho condiviso già da tempo tutti questi dati con tutti, pertanto sono stata ben chiara, abbiamo fatto delle conferenze di servizio, scusate, con le integrazioni. Ma professor Fogardi, io avevo provveduto a fornire al professor Fogardi tutte le documentazioni in maniera che potesse esprimersi. Comunque ha fatto bene il dottor Vinci Guerra. Io ho già condiviso, messo anche sul sito istituzionale, più condiviso di così penso non ci sia. Voglio soltanto dire, professor Fogardi, una cosa, ovvero questi animali sono morti, sì, hanno fatto un'analisi autoptica, chiaramente hanno dimostrato che tutti gli organi erano sani, gli animali erano in buona salute, cioè non sono morti per malattia. Chiaramente c'è stato un evento di intossicazione acuta con questi composti di idrocarburi che si sono disciolti nel corso d'acqua. A me, come biologa di questa amministrazione, è stato chiesto di valutare anche il danno ambientale. Sono parole del sindaco, già portate in tanti incontri, in tante riunioni, pertanto io nel fare le mie relazioni ho tenuto conto di quello. Così come, poiché non è stato possibile valutare i volumi proprio che si sono riversati nel corso d'acqua, questo professor Fogardi mi dica lei se può essere anche questo un modo di capire che quanto si è riversato comunque non era di esigua quantità, perché se ha causato un'intossicazione, se valutiamo che all'interno di questi animali, questi organismi c'era un accumulo significativo, vuol dire che un accumulo significativo è un volume significativo. Questo è il parere mio di biologa dell'amministrazione comunale e ritengo necessario, quindi, altrimenti non l'avrei inserita nelle mie integrazioni, una valutazione del genere.
Aspettando, ecco, sì. Dunque, l'uscita del combustibile, se ho capito bene, prima degli interventi è durata un 3 giorni. No, prima mi ha detto, dopo 3 giorni abbiamo messo i pannelli. No, rispieghiamola questa, perché a fine di questa valutazione è importante. Su questa domanda specifica è importante sapere il dettaglio. Noi ho letto il giornale, allora hanno rubavano la benzina, eccetera.
Però, allora, a seguito di un'effrazione, quindi parliamo di un furto, ok? A seguito di un furto. E non è una rottura né un incidente di un oleodotto, ma è un'effrazione ed è un furto. Stabilito questo, c'è stata uscita di cherosene. Questo cherosene ha preso, come diceva lui, dei canali preferenziali, passando per tutti questi canaletti, andando in direzione mare, okay? Dalla parte di Maccarese. Già dalla sera stessa si è intervenuti, sia noi, sia le forze comunali, sia i vigili del fuoco, sia la capitaneria di porto, per contenere quello che è successo. Okay? Non è che è stato 3 giorni di passaggio di prodotto. Il prodotto è stato intercettato dalla sera stessa. Sicuramente poi il recupero è avvenuto piano piano durante i giorni. Il tubo, il buco è stato tappato subito, è stato. Cioè, io ora questi discorsi qui, secondo me, dottoressa, a me dispiace che tutte le volte lei lo tiri un po' fuori, però un conto è la seduta che volete fare politicamente, ne sto 10 metri...
Troppo dicendo che io non sono un
tecnico, 10 metri indietro, ne so, però ecco, questo dover rimarcare un qualche cosa di cui io ne parlo come azienda, come ENI, noi non ne siamo responsabili, ma nonostante tutto ci diamo disponibili a partecipare a continuare a fare delle analisi che in parte, me lo lasci dire, non sono nemmeno dovute, e questo lo sappiamo tutti. Allora, di lì a essere messo ogni volta in cima al piedistallo dei colpevoli, ogni tanto poi ci fermiamo, se no anche noi diciamo allora passiamo le patte da un'altra parte. Detto questo, ecco, detto questo, io vorrei, sono qui per rimettere le cose, invece tutte le volte siamo a rimarcare, siccome non si sa giorni questo, giorni, no, è successo. No, infatti io sono contento per lei, professore, perché lei è giusto che sia informato correttamente di come sono successe le cose. Quello che abbiamo detto, che non siamo mai stati in grado di dire la quantità uscita, è perché noi non sappiamo quanto prodotto è stato rubato, per cui noi sappiamo quanto ne rimettiamo, quant'è l'invaso, però quanto ne sparisce non lo sappiamo. Cioè non è un non volere dire quanto ne è andato, noi sappiamo che per riempire di nuovo quel pezzo di tubo una volta che si è fermato ci vuole 100, però di questi 100 non è detto che tutti e 100 siano andati nel fiume, ok? Una parte è stata rubata, una parte è andata sul terreno sul punto dell'effrazione, una parte ha preso i canali preferenziali e è andata a lungo dove è andata nei fiumi. Non è un non dire, no? Ecco, allora,
per carità, non mi sarei mai permessa, lei lo sa, perché io volevo dire che voi non avete detto, ci sono dei motivi.
Siamo qua per stabilire un piano tecnico dove ci siamo offerti di partecipare a questo tipo di indagini, lo facciamo volentieri, lo vogliamo fare con cognizione di causa e nel rispetto dei costi e dei limiti di tutti, nel senso che se c'è un'analisi, no? Cioè nessuno qui è per buttare via dei soldi, no? Allora, se c'è un'analisi che uno la fa a puro scopo scientifico, io dico fermiamoci un attimo, se c'è un'analisi da fare perché deve dare un supporto a capire com'è oggi la situazione, cosa è rimasto, ben venga, ci mancherebbe altro, ecco, no? Non è che ci siamo tirati in giro.
Allora, per essere concreti, non sulla base di quelle valutazioni fatte, ovviamente non complete, non sono complete, però si può dedurre che ci sia stato comunque il danno derivi esclusivamente da questa situazione, anche perché prima dell'uscita non c'è niente, e così via. Per cui uno, dato per scontato questo, si potrebbe non fare le analisi, anche se fare 5 fegati di cefalo, 10 fegati di uccelli e 5 facendoci idrocarburi leggeri costa esattamente, facciamo il massimo, 50 analisi moltiplicate per 300, diciamo, sono 15.000, quant'è 50 per 300? 53.500, 15.000 euro. Però comunque questa è una valutazione proprio massima per avere questo dato. Uno dice, si può anche dire che il dato non serve, perché è dimostrato da tutto quello, questo è importante, no? Tanto il verbale è dimostrato da tutto quello che abbiamo, che purtroppo quello è stato l'effetto avuto dell'uscita che ha provocato quelle morti che sono riportate nella lista presentata, almeno quelle morti che sono riportate nella lista presentata dallo zooprofilattico. Quindi questo, al di là che il costo di questo non sarebbe un costo, diciamo, eccezionale. Io ho esagerato dicendo 300 euro analisi, perché potrebbe essere anche 100 o 120 facendo questi idrocarburi. Poi voi lo sapete perché le fate voi, probabilmente, sicché sarebbe una richiesta che al limite potrebbe essere anche fatta direttamente. Sull'altra cosa, scegliendo 3 transetti, ritorniamo a quello che diceva lui, scegliendo 3 transetti, sulla base delle presumibili delle specie che ci si ritrovano, si potrebbero fare le analisi, fra virgolette, degli organismi, di un certo numero di organismi a determinati costi, sulla base di un progetto che io, se volete, per, diciamo, sulla loro richiesta, posso contribuire a scrivere insieme a voi, insieme a qualcuno di voi che vuole, posso contribuire a scrivere, ve lo faccio recapitare, lo scrivo per il comune ovviamente, ve lo faccio recapitare, può essere discusso insieme se c'è interesse e viene fatto. Poi per me le analisi le potete, fra virgolette, far fare a chi vi pare, perché ovviamente se le analisi le fa il laboratorio di cui io sono in pensione, non sono più, cioè anche se ho sempre un contratto all'Università di Siena e questi ragazzi che lavorano, insomma, li seguo continuamente, come ora mi hanno telefonato per una cosa, se le fa il Dipartimento ci sarà una professoressa che le segue e che le farà, se le fate voi, trovate con il Comune d'accordo perché vengono realizzate in altro luogo, l'unica cosa che potrei fare io è, a costi limitati, il consulente per avere, fra virgolette, almeno il rimborso delle spese quando vengo io, quando cosa. Per essere molto chiari, questo si può scrivere perché non ho detto niente di male, io sono disponibile sia a farvi la consulenza, come ho fatto per la vostra Concordia, sui risultati e su quello che voi riuscirete a produrre, perché ci sono dei centri che possono produrre questi risultati. Oppure metto a disposizione il laboratorio, perché ho parlato con la professoressa Corsi, che si occupa di questo, ovviamente a quel punto dovrete... Ilaria è una delle mie, diciamo, collaboratrici più forti, ora con lei, che potrebbe seguire questa cosa. Questo è quello che vi posso fare. Vi do una mano, si scrive insieme, lo buttiamo giù e nel giro di una settimana abbiamo il protocollo, se volete. Però questa sarà una scelta che dovete fare voi con il Comune e no io.
Posso? Aspetto che, ecco, professore, lei ha ragione, perché mi sembra di capire un aspetto, diciamo, di procedimento. Noi abbiamo fatto la conferenza dei servizi per la parte che riguarda il titolo quarto delle bonifiche. In quel caso la legge è chiara, indica a chi ha avuto la contaminazione di proporre un piano di caratterizzazione, e il titolo quarto parla chiaro: suolo, sottosuolo e acque sotterranee non sono ricompresi nell'ambito del titolo quarto, questo lo dice la legge, non c'è bisogno di... non sono ricomprese nell'ambito del titolo quarto le componenti biotiche e le acque superficiali. A seguito della seconda conferenza dei servizi avuta alla presenza anche del sindaco di Fiumicino, è stato chiesto dal comune: bene, allora facciamo un tavolo tecnico dove il definire cosa, come e quando lo deve fare gli esperti che erano indicati nella dottoressa Pascucci in rappresentanza del Comune, dai rappresentanti dell'ASL, dai rappresentanti dell'ARPA Lazio e dai rappresentanti della città metropolitana, nonché col supporto e contributo della Capitaneria di Porto. È stata chiesta a Eni la disponibilità a partecipare a questo tavolo tecnico, massima disponibilità da parte del tavolo tecnico, ma il protocollo deve venire da questi enti, quindi una proposta di quello che è necessario fare deve venire da Comune, ASL, ARPA Lazio, Capitaneria di Porto. Poi se servono per capire, perché se no sembra quasi che noi non vogliamo, no. Eni ha dato la disponibilità a dire: se c'è da fare delle indagini integrative, che non sono fare il danno ambientale, perché la normativa non lo dà in capo al privato, la possibilità di fare il danno ambientale lo dà in capo alla Regione, al Ministero dell'Ambiente, quindi sono altri temi, ma se serve di fare delle ulteriori indagini su altri temi, massima disponibilità da parte di Eni. Questo è per rimettere nel tavolo tecnico quelle che sono le cose da fare. Tant'è che la parte chimica del titolo quarto è stata approvata e già in esecuzione, che la stiamo completando, seguendo quello che è i procedimenti amministrativi, e spero che nel giro di entro la fine del mese o metà del prossimo mese siano pronti i dati, e quindi vedere quali sono i risultati di quella parte lì. Ecco, questo per rimettere, perché sennò uno dice alla fine è giusto, il Comune deve uscire con un protocollo, con quello che sono le analisi che sono da fare, perché appunto la legge non è così chiara come nell'altra parte, quindi era questo tavolo tecnico che ha lo scopo di fare. Quindi
possiamo anche possiamo anche predisporlo noi una proposta, voi con i vostri consulenti la valutate, la modificate, la integrate. Possiamo anche percorrere questo tipo di strada qua, vi presentiamo, come è stato fatto per il piano della caratterizzazione, no? Presentiamo una proposta delle indagini da fare, voi la valutate e poi ci dite sì, no, aggiungiamo questo.
Dunque, io credo che siamo già arrivati insomma, a buon punto a capire, no professore?
Voglio fare monta in capo a nessuno, insomma, come si dice nel mondo normale. Allora, non c'è nessun problema. Per quanto riguarda la parte degli organismi, io avevo fatto un piano, diciamo, di caratterizzazione che fra l'altro comprendeva anche a mare, fra virgolette, alla foce, che comunque non era completo perché tanto non sapevo, cioè bisogna sapere se c'è la volontà, uno le cose le fa se c'è la volontà e se si devono fare, se poi c'è prelusione, sapendo quello che ha detto, perché mi sono occupato anche di bonifiche, sapendo quello che ha detto, cioè io non è che per forza voglio far ingoiare, però completo la proposta, questa è una cosa che in 3 o 4 giorni viene fatta, ora c'è da andare 2 giorni a Venezia, però quando ritorno completo la proposta, la mando a Daniela e ve la fate girare e decidete voi cosa fare. Chiaramente, domanda, siccome fare queste analisi, sono analisi normali, però come tutte le analisi hanno un costo, nella proposta volete anche, per fare una valutazione, i costi previsti da un laboratorio, per esempio quello nostro, per un tipo di analisi, o siete in grado di valutarle voi sulla base delle vostre conoscenze e delle vostre... Questo... No, perché poi voi lo fate fare a chi vi pare, perché in Italia che fanno queste cose non ce ne sono 100, però 3 o 4 ci sono, insomma, in qualche modo. Chiaramente, per cui vi faccio una proposta sulla base di quelli che sono i costi all'incirca di questo tipo di analisi. Poi la mando a Daniela e Daniela poi ve la recapita e voi poi mi fate sapere come si procede.
Vuole essere, diciamo, più giustamente... buongiorno Alessandra, la
dirigente... L'IBE ve lo gestite da voi, cioè l'IBE sapete, c'è chi lo fa l'IBE, so che ho sentito, lo fa
l'Arpalazio.
L'Arpalazio lo fa il Vodè, eccetera. L'IBE, quel suggerimento è quello che vi ho dato, fate una... insomma, quello abbiamo detto, uno a monte, uno o due a valle... E lo calcolate voi. La parte del biomarche e dell'analisi, l'analisi chimica, ci posso mettere anche il valore di mercato, se no lo sapete da voi.
Riguardo a questo protocollo, no professore, è quello che poi alla fine ci stiamo dicendo in questo momento, ovvero fare l'IBE, fare l'ecotossicologico e fare poi la valutazione sull'eventuale biaccumulo degli organismi attualmente viventi. Su questo mi vorrei rilacciare un attimo al discorso precedente della moria di fauna acquatica, chiedendo al professor Focardi una cosa. Valutare adesso negli organismi viventi qual è il biaccumulo, si può fare un confronto poi su quello che invece è stato accumulato nel momento X da quegli organismi che poi sono deceduti, magari avere degli elementi, perché io l'ho inserito nelle integrazioni.
È abbastanza chiaro quello che è venuto fuori da questa discussione, quindi diciamo è che spenso la lancia a favore, ma da questa discussione è venuto fuori che, e questo è a verbale, che l'effetto determinato sugli organismi analizzati dall'Istituto Zooprofilattico è chiaramente un effetto avuto di un momento dovuto all'impatto immediato con la sostanza che è uscita e quindi non ci permette purtroppo di fare nessuna valutazione sull'eventuale bioaccumulo, in quanto si tratta di un fenomeno acuto che nemmeno ha colpito, trattandosi di ore e quindi di poco tempo di contatto, nemmeno ha colpito, diciamo, gli organi bersaglio, perché praticamente la morte è avvenuta prima, per cui dovendo, sulla base di queste valutazioni, non possiamo poi fare un confronto, per cui ci limitiamo a fare quello che è una valutazione dello stato di qualità oggi dell'ambiente in funzione di quello che è successo 8 mesi fa o quando è successo. Questa è l'unica cosa che possiamo fare concretamente e coscienziosamente, senza andare a raccontare cose che non sono.
No, certamente, no, ma quando io l'ho inserito all'interno delle mie integrazioni, anche questa necessità di valutare, perché ho predisposto appunto che venissero congelati questi organismi, eccetera. Questi elementi adesso, se potessimo o decidessimo di fare questo genere di analisi sugli organismi morti a seguito di questo impatto, cosa ci direbbero quelle analisi su quel bioda morto, professore?
Dunque,
in parole povere,
quelle analisi dovresti forzatamente, sei forzatamente costretta a fare delle analisi sugli organi colpiti, fra virgolette, quindi sugli organi bersaglio, per esempio le branchie. Sulle branchie, cioè, uno potrebbe valutare, diciamo, la composizione di questa benedetta miscela che ha colpito, qual è la parte? Sto cercando di capire, perché non ho la risposta immediata, però certamente alcuni degli idrocarburi in via privilegiata sono quelli che poi hanno causato alcune componenti, chiamiamole, di questa miscela, sono quelle che poi hanno causato l'effetto, perché ovviamente non tutte le componenti si comportano allo stesso modo a contatto con l'acqua e con le particelle che ci sono. Per cui uno potrebbe valutare, diciamo, quali sono gli idrocarburi, se ce le trovi, oppure perlomeno se sei in grado di farlo, quali sono gli idrocarburi che hanno colpito le branchie, per esempio, andare dritto alle branchie. Io pensavo al fegato, perché generalmente pensavo a un effetto acuto, sì, ma della durata di 3 giorni, per cui chiaramente questo, per mia ignoranza, nella lettura delle carte avevo capito che questa cosa era durata un certo periodo di tempo, ma forse anche da quello che avevo letto, non è che proprio io me la sono inventata, insomma. Per cui, essendo una cosa così immediata, non ce la facciamo a usare i dati che otteniamo da questo per poi fare una valutazione del bioaccumulo, fra virgolette, che eventualmente oggi possiamo solo valutare se c'è un effetto cronico determinato da queste sostanze che sono presenti nell'ambiente. Non necessariamente tutte sono state tolte, alcune possono essere rimaste per le loro caratteristiche chimiofisiche legate all'ambiente e aver rilasciato o rilasciare per un lungo periodo qualcosa che non è acuto, perché sennò sarebbero morti subito come hanno fatto gli altri, oppure che sono venuti a contatto in maniera limitata e tale da non provocare un effetto acuto ma soltanto un effetto cronico. E questo è quello che possiamo fare.
Sì, chiarissimo professore. Da novembre ad oggi abbiamo presentato tutta una serie di relazioni di aggiornamento, i piani di integrazioni, le richieste di integrazioni che ci ha fatto il Comune, quindi ci sono state due conferenze di servizi e il tavolo tecnico dell'altra volta, e sono arrivate anche tutta una serie di informazioni, quindi potrebbe essere utile per il lavoro del tavolo tecnico eventualmente magari farle avere tutta la documentazione che è stata redatta e scambiata fino ad oggi, sulla base di quelli che sono già le informazioni disponibili, eventualmente vedere se c'è qualcosa che può dare un valore aggiunto, ecco, queste analisi qui, in modo tale che ci rimettiamo sul pari su tutta la documentazione intercorsa tra le parti.
È tutto, sì. Io ho già fatto pervenire al professor Focardi le documentazioni, quelle attuali, diciamo, penso stiamo parlando delle analisi sui sedimenti, a me ancora a tutt'oggi gli esiti non mi sono giunti.
Che evidenziavano quello che è stato fatto nel dettaglio, quindi tutti diciamo, gli interventi di messa in sicurezza. C'è tutta la parte, c'è anche tutta la parte delle analisi fatte sul corso delle acque, che si vede fin da subito che da quel punto di vista i livelli della qualità chimica delle acque è tornata rapidamente agli... Sì, ma infatti... sì, professore. Sì, 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 perfetto. Però, diciamo, ci sono quelle. Poi ci sono la proposta del piano di caratterizzazione, due conferenze di servizi dove... Sì, e poi ci sono i risultati di tutte le analisi. Magari può essere vedere qual è l'elenco di documentazione.
Questa è l'analisi, non ce l'hanno dato ancora.
Eventualmente noi quello che possiamo fare è fare l'elenco di tutto quello che ha documentazione che abbiamo noi, eventualmente dire guarda, noi abbiamo questo, se poi ha bisogno che ne manca qualche documento,
sì, io al in modo tale che tutto, però se faccio. Qualora ci fosse dell'altro sicuramente non mancherò di farlo pervenire, però le analisi, diciamo, quelle attuali le sto attendendo anche io, quelle degli esiti dei piani di caratterizzazione, delle attività, quello non mi sono giunte veramente, non so se le state seguendo, eccetera. Scusate, se potete registrare, anche perché non arrivo. Ah no, non arrivo più, non riesco a sentire. Io non riesco a sentire.
basta modificare.
Ma l'analisi dei sedimenti è stata fatta. Allora, ma già l'ARPA ha già fatto l'analisi di quelli che sono i sedimenti, già in una prima fase aveva preso e aveva evidenziato della presenza di metalli pesanti e prodotti che non hanno a che fare con l'effrazione dell'oleodotto. Quindi il sedimento, cioè un'analita, ha preso di, però sì, vabbè, però insomma, siccome è stata una richiesta pressante del comune, infatti in quei termini lì, i risultati di quelli che sono i sedimenti concordati nella conferenza dei servizi sono in analisi, come da comunicazione del dottor Ermolli, quindi aspettiamo. La parte che mi premeva era l'aspetto questo: nel momento in cui rivede quella che era la proposta di monitoraggio, tenga conto che noi non dobbiamo fare lo stato di qualità ambientale di tutto Fiumicino, noi dobbiamo fare una serie di, il tavolo tecnico, individuare dei punti di misura per vedere lo stato di qualità del biota. Questo è quello che
allora, scusate, se possiamo un attimo andare avanti con l'ordine del giorno, dobbiamo trattare un ultimo argomento. Innanzitutto è finito cosa che
Eccola là. No, sì, mi chiedeva il professore, dice ok, abbiamo capito questa cosa, i sigli transetti, io mi rifaccio a quello che diceva la collega, mi stava dicendo per i punti IBE si proporranno 3 punti sul Palidoro, quindi uno monte, uno valle e uno intermedio, si diceva, che mi sembra una cosa completa, e poi l'Arrone si recupererà la stazione di Arpalazio, quindi un punto a monte, e un punto a valle del Tre Cannelle, quindi a valle dell'ingressione supposta.
Sì. Dalla por-
sono 300, ma non è, purtroppo lì non è tanto, non è tanto lì la differenza, infatti vediamo se si riesce a fare lì in un contesto in cui non c'è troppa risalita di cuneo, perché altrimenti
proveremo a trovare. E poi
in ogni caso questi punti qua già la volta scorsa fu verbalizzato che andranno poi fissati in campo in accordo con ARPA, quindi
e facendo dei sopralluoghi congiunti,
e con dei sopralluoghi
anche
congiunti.
Col comune abbiamo detto, poi
quindi,
eventualmente
appena
questi necessiterà
sono pronti i punti saranno fissati a quel punto lì, sui soliti punti noi riapplichiamo anche quello che decideremo ovviamente
le analisi che abbiamo già detto, psicologiche e quelle sugli organismi viventi,
esatto,
che
aggiungo punto. Anche a questo punto setteremo anche il discorso biomarker su quello che troviamo, perché nel senso vediamo che tipo di organismo c'è. Faccio un esempio, c'è l'anodonta, lì è rappresentativa, è bello questo bel conchiglione. Perfetto. Allora, l'anodonta è la cigna. Quella mi sa che dovrebbe essere la cigna, ora io non sono un malacologo, però quella sì, che però ma si deve distinguere però quella lì. Mi sembra che fosse la cigna, quella che ho sempre visto anche dalle parti di Firenze, mi spiace. Sì. Sì. Oh, sarà mia. Perfetto, perché poi sta nel sedimento, c'ha tanta resilienza. Sarebbe un campionamento più facile che fa altre cose. Quindi, tutto sommato,
possiamo ritornare un attimo al punto, no?
Sì, sì.
Se il dottor Ferrantini ha terminato.
Sì, ribadivo, i 3 punti sul Palidoro e i 2 sul
Poi chiaramente queste analisi dovranno essere fatte in contraddittorio, come ci dicevate la volta scorsa con un ente che, allora, siccome l'ARPA fa l'IBE, ci fa l'IBE, in contraddittorio farà l'IBE con voi, per quanto concerne poi le analisi ecotossicologiche verranno fatte in contraddittorio con un laboratorio che a questo punto potrebbe essere quello dell'Università di Siena, del professor Focardi o chi per lui, per i biomarker e per i test ecotossicologici. Voi li fate i test, professore? Troveremo chi fa questi, in maniera di avere un discorso contraddittorio. Per quanto riguarda il discorso degli organismi deceduti a seguito appunto dell'effetto della moria, qui adesso dialogando con la mia dirigente architetto Natili, rappresentando un po' la situazione, noi abbiamo qui il parere della città metropolitana che avvalla tutte le nostre integrazioni, pertanto è nostro dovere acquisire anche il parere della città metropolitana all'interno dell'eventuale inclusione di queste analisi da inserire in questo ulteriore protocollo operativo, anche perché le integrazioni, sì, nel senso come è arrivata, io tutte questi pareri ve li ho forniti, è mio dovere istituzionale anche prendere atto di quelli che sono i pareri degli enti competenti, ovvero della città metropolitana di Roma Capitale, che avvalla le nostre integrazioni, pertanto sarà cura nostra quella di richiedere espressamente parere alla dirigente del servizio in merito a questo, perché per noi diciamo erano delle analisi da inserire, pertanto vediamo cosa risponde la città metropolitana. Sì, se è del caso, da inserire all'interno di quel contesto che già ci ha ben descritto il professor Fogardi, che casomai sono comunque delle analisi che rappresentano un completamento comunque sia di dati ambientali. Come?
Mi sembrava che, a meno che non ho capito male, mi sembrava che da quello che ha detto il dottor Fogardi, è qui il dottor Fogardi, quindi non mi permetto di ribadire, insomma, che sostanzialmente se le analisi fatte dall'Istituto Zooprofilassi danno già tutta una serie di informazioni, fare altre analisi su quelle carcasse è praticamente inutile.
Non serve fare la valutazione delle IPA, professore, la valutazione degli idrocarburi. Lei diceva anche per avere un dato riguardo alla composizione chimica di quanto si era riversato. Comunque, io come biologa di questa amministrazione, poiché le ho inserite, le riterrei importanti. Comunque il mio parere è un parere, confronto a quello di tutti gli altri, che io rispetto, pertanto comunque anche il mio dovere è sentire la dottoressa Zagari, biologa per quanto compete.
Allora, andiamo su, cerchiamo di essere fra virgolette, di raggiungere l'obiettivo. Allora, se ascolti Daniela, dunque, il problema qual è? Per capire il tipo di prodotto, fra virgolette, la composizione e così via, basta fare un po' d'analisi, non c'è bisogno di fare, sono 200 animali morti. Non si fanno l'analisi di 200 animali morti, perché se no, per capire questo basta fare un numero limitato di analisi specifiche, eccetera, prendendo alcune delle specie che sono rappresentate e facendo un po' di analisi sul tipo di lavoro, eccetera. Diciamo che se ci sono delle richieste da parte di città metropolitana, da parte di non ho capito bene, ma mi sembra ARPA e così via, uno può anche arrivare al punto di dire facciamo un numero di analisi limitatissimo, perché la risposta, se ci sono delle, lo scopo è quello di in qualche modo capire la natura del prodotto in maniera, se ho capito questo,
allora la procedura che abbiamo messo in piedi, che è stata messa in piedi, è una procedura che ha delegato a questo tavolo tecnico il come fare le cose. E quindi non credo che, visto che è stato istituito un tavolo tecnico, ci sia qualcuno che sta dicendo dovete fare a priori, perché sennò sarebbe inutile il tavolo tecnico. È in questa sede che gli esperti convocati dal Comune e delle amministrazioni che non sono oggi presenti, ma che sono venuti la volta scorsa, hanno dato i loro pareri le loro opinioni rispetto al come fare queste cose che sono un po', no, senza un po', sono fuori dalla procedura del titolo quarto che riguarda, che è disciplinata ed è chiara, che dice come si deve fare. Detto questo, credo che sia evidente che chiunque si esprime si stia rimandando alle proprie valutazioni a quello che è questo contesto in cui valutiamo come e cosa è possibile fare con buon senso.
Io preciso che è mio dovere istituzionale fare queste richieste e preciso anche che siamo qui perché la volta scorsa non siamo riusciti a trattare tutti gli argomenti all'ordine del giorno, perciò quindi adesso li dobbiamo trattare e devo informare la dottoressa Zagari di questo.
È un argomento all'ordine del
questo,
giorno?
Questo era un argomento all'ordine del giorno, questo della mortalità da tossicità acuta, perché non eravamo riusciti a trattarlo la volta scorsa ci eravamo fermati sull'IBE, sulle canalizzazioni, su cosa fare cosa, ecco perché ci siamo rincontrati qui. Allora, andando avanti, manca l'ultimo punto, cioè ovvero quello di valutare la comunità biotica che vive diciamo lungo la costa, quel discorso che l'Arpalazio ha fatto la valutazione, sta facendo la valutazione dei sedimenti e necessita di fare anche quelle degli organismi bentonici, nello specifico quelli che sono tipici delle nostre coste.
Sugli organismi bentonici, organismi diciamo che vivono di fronte alla foce di questi due fiumi, accanto anche lì, accanto all'analisi dei sedimenti, fatte con le stesse tecniche che diciamo di quelli dei sedimenti fluviali, dovrebbero essere fatte alcune indagini per valutare l'eventuale tossicità determinata dall'apporto del fiume. E più o meno la tecnica è la stessa. Si tratta di decidere gli organismi, si tratta di decidere diciamo le analisi, che però potrebbero essere sempre neurotossiche o danno di tipo di stress, di tipo sostanze organiche, idrocarburi o qualcosa del genere. Le specie ovviamente, bisogna vedere quali sono le specie che sono lì, anche lì ci potrebbero essere dei molluschi, degli ostacei che si prestano adatti o qualche pesce residente davanti alla foce del fiume. È la stessa tipologia, lo stesso concetto, espresso prima, è inutile di esprimere il concetto, fatto su delle specie residenti che ci vivono e che possono darci qualche risposta sullo stato ambientale, se interrogate correttamente.
Però, professore, volevo una domanda, mi manca però, mentre lungo il corso fluviale riusciamo a fare un bianco a monte, alla foce del fiume dove lo facciamo in mare? Che c'ho il Tevere da una parte, c'ho le barche che vanno, dove lo facciamo il bianco? O come o presunto tale bianco? Esatto, ci intendiamo.
Ovviamente le plume, la plume del Tevere, le plume del fiume vanno a nord, tra virgolette, vanno verso nord e si vede bene in qualche modo. Uno quello se lo sceglie in una zona diciamo coperta, siccome siamo molto vicini alla foce, cioè questo studio è fatto vicino alla foce, non è fatto a grande distanza, molto vicino alla foce di questi piccoli fiumi, se sono piccoli fiumi come si dice. Uno si sposta leggermente a nord, diciamo in una posizione che sia un po' fuori dalla plume, e poi consideri questo, che la diluzione è tale, la diluzione dell'apporto è tale, per cui praticamente anche a una distanza non esagerata, ormai diciamo, l'effetto è molto minore se non nullo. Il Tevere è di sotto, giusto? Il Tevere di sotto, per cui ovviamente più ci si sposta a nord è minore l'effetto del Tevere, per cui sicuramente se c'è un effetto del Tevere è un pochino di più, però la distanza non deve essere talmente tanto grande che si manifesti questa cosa, per cui il punto sarebbe leggermente a nord e addirittura un punto potrebbe essere sufficiente per tutte e due, se questi non sono molto distanti l'uno dall'altro.
Professore, posso una domanda? Già, mettiamo che...
Sì, mi sembra che l'impianto di depurazione delle acque che è presente a Fiumicino scarichi in uno dei due fiumi. Teniamo conto, il nostro evento è stato un evento episodico, anche acuto, ma limitato nel tempo, mentre c'è un evento continuo, che è lo scarico delle acque dagli impianti di depurazione. Quindi, quello che voglio dire... su quale...
Posso finire?
Cioè, di depurazione è a Fregene. Ed è...
Si vede dalle foto aeree.
Sì, c'è un impianto di depurazione a Fregene.
C'è un impianto di trattamento acque, adesso non l'abbiamo attenzionato, che è un centinaio di metri a monte sul fiume Arrone, prima della confluenza del canale che ha portato il problema. Quindi la
è dopo la confluenza. Depuratore dopo, lo so perché conosco molto
bene. Ma comunque lì, insomma,
sul mare è dopo, lo scarico.
È dopo, però adesso noi stiamo valutando, scusate.
Potrebbe influire su quello che...
No, non è voglio mi fate puntualizzare una cosa gentilmente, magari il professor Fogardi non è mai venuto lì, diciamo, in queste località. Noi qui, professore, noi qui stiamo valutando la tossicità, la concentrazione di composti idrocarburici, noi stiamo valutando gli eventuali effetti di scarico di composti organici all'interno del... quello a sud, il fiume Arrone riceve le acque depurate di un depuratore della CEA in località Villaggio dei Pescatori.
Quello a sud è quello in cui
c'è stata la Moria, però la Moria nel Tre Cannelle, affluente dell'Arrone.
Sì, aspetta, ecco. Allora, sintesi, cioè quella a sud, sì. La Moria è stata più in quella a nord, mi sembra.
No, viceversa, sempre a sud. Sì, comunque nella valutazione qui delle analisi da fare non si prendono in considerazione solo gli idrocarburi, pertanto come ho ribadito sempre l'interesse non è quello di fare all'ENI un monitoraggio ambientale ad ampio spettro, perché sarà compito di questa amministrazione richiederlo agli altri enti di competenza, nonché io stessa ho effettuato i monitoraggi di cui sono esitati i due volumi, diciamo, quindi il territorio lo conosco bene per l'eventuale impatto di depuratori e quant'altro. Io qui il mio compito è valutare l'impatto di quello che è successo, quindi le analisi sono effettuate e sono state targate proprio, come target hanno proprio questo degli idrocarburi. Non cerchiamo contaminanti coliformi nelle branchie dei molluschi che vivono nella zona, cioè non le cerchiamo queste.
Fa una discrezionalità o no di quello che può essere il contributo, cioè un'analisi biologica su quelli che sono questi sedimenti a mare, è in grado di discernere, perché un impianto di trattamento delle acque potrebbe scaricare anche idrocarburi e scaricarli costantemente. Perché
ma c'è sempre stato, è documentato, capisci? Poi noi abbiamo proprio i dati, perché a noi ci vengono proprio forniti dal palazzo.
Sì, dottoressa, quello che voglio dire.
Cioè, io ho volumi di dati, pertanto potremmo confrontare ogni
dottoressa.
Cosa.
I dati
psicologici del pesce che vive a...
È quello che voglio dire.
Quello non ce l'ha, e se il pesce ha qualche disturbo fisiologico perché vive sotto un depuratore, non sarà facile.
Perché se vedete l'elenco delle analisi che sono, diciamo, state richieste, sono tutte quelle che mirano agli idrocarburi aromatici, idrocarburi policiclici e biomarkers di stress di quello. Cioè,
dottoressa,
io se avessi voluto valutare l'impatto del depuratore sulla comunità biotica, chiedevo altre cose.
Mi può far parlare?
Ma io la faccio parlare volentieri, soltanto che dobbiamo dare pure tempo di svolgere le riunioni e tenere in considerazione...
Dottoressa, ora non mi faccia questa osservazione a me, che sono stato presente a tutte le riunioni e mi sembra aver dato...
Voi tutti.
Accetto tutto, l'altra volta sono stato finalista per chiarire le cose, però quello che voglio chiedere al professore, che secondo me è importante, è la questione di dire... Nell'impianto di trattamento di queste acque ci sono dei limiti autorizzati, dove viene previsto un certo valore allo scarico. Nel rispetto della legge, però, è un contributo continuo, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, che chiaramente è quella, una, pur rispettando i limiti dell'impianto di depurazione, dà un contributo sull'ambiente biotico, sugli stessi parametri che andiamo a cercare. Chiedevo al professore se non è che rischiamo di andare a misurare nella parte biologica un effetto di quelle che sono le sorgenti, pur minime ma costanti, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, su la foce del fiume. Questa era la domanda, è una domanda tecnica.
Dunque, questa potrebbe essere una difesa di fronte a un processo, tra virgolette. No, di fronte a un processo, se io fossi incaricato di difendere uno, qualche cosa, chiaramente vorrei capire se le analisi effettivamente hanno permesso di ottenere questo risultato. Però da un punto di vista di indagine, l'indagine che te deve fare, la deve fare comunque, indipendentemente da queste considerazioni. Perché? Perché intanto abbiamo due fiumi. Uno che ha questo effetto e uno che non ha questo effetto, perché il depuratore scarica su uno, non su tutti e due. Quindi dall'insieme di quello che è a monte di uno e a monte dell'altro, di quelli che sono i risultati su uno e i risultati sull'altro, poi alla fine la considerazione, per questo è opportuno, in una prima battuta si poteva pensare di escludere il fiume col depuratore, tra virgolette, dallo studio e lasciare solo l'altro per avere un'idea, però secondo me, visto l'impatto maggiore si è verificato sul secondo fiume, visto che il secondo fiume c'è anche il depuratore, a mio avviso è opportuno avere tutte le informazioni possibili e sulla base poi dei risultati che si otterranno si potranno fare le valutazioni. Ovviamente nel momento in cui uno fa il progetto, tra virgolette, deve tener conto anche di questo, della presenza di un depuratore, però sono due tipologie diverse di inquinamento, tra virgolette, e quindi in qualche modo si dovrebbero avere delle risposte diverse, però quello è poi sì, lo so, però però devi fare, per questo ho detto che devi fare l'analisi anche, no, che devi fare anche l'analisi dei sedimenti, alla fine mi avete detto, è stato fatto, però queste risposte non me le danno, vuol dire che è stato fatto, insomma, non tutte, non del tutto. Ecco, aspettiamo, allora dobbiamo aspettare. Chiediamogli e diano i risultati alla svelta l'ARPA.
Guardate, noi abbiamo fatto una determina, qui c'è la mia dirigente e l'ha firmata, dicendo che comunque le attività del monitoraggio del Viada devono partire in parallelo. Non sono ancora partite in parallelo, dobbiamo fare partire, non possiamo attendere. Quindi alla luce anche di quello che ci ha illustrato il professor Focardi, delle comparazioni fra le due aste dei corsi d'acqua in cui fare le analisi, terremo in considerazione tutto, anche la vicinanza del depuratore e altre cose. E per quanto riguarda l'ultima cosa, i saggi ecotossicologici da fare sui sedimenti, no, professor Focardi? Questi sicuramente, quelli fatti alla foce dell'Arrone, potranno risentire dell'effetto del depuratore alla luce di quei parametri che noi andiamo a indagare. Però noi non è che perché lì c'è un depuratore non dobbiamo comunque indagare un eventuale impatto di quello che è successo. Noi dobbiamo indagare tenendo presente che c'è un depuratore, tenendo presente le analisi dell'ARPA Lazio sul depuratore, chiedendo le autorizzazioni per lo scarico. Cioè noi dobbiamo tenere presente tutti i dati possibili e immaginabili quando poi valuteremo questo genere di analisi specifiche. In ultimo, appunto, possiamo a questo punto, se non ci sono altri elementi, concludere la seduta dicendo, chiedendo, ringraziando il professor Focardi di essere intervenuto e avendo così apportato preziosi consigli e opinioni. Chiediamo al professor Focardi di predisporre un elenco di analisi da fare sul monitoraggio del Bioda alla luce di questi esiti dell'incontro di oggi. E come detto precedentemente chiederemo alla dottoressa Zagari della città metropolitana di esprimere un parere riguardo alla valutazione sugli organismi, sulla fauna acquatica morta a seguito dello sversamento, perché è nostro dovere farlo. Se ci sono altri elementi, altrimenti consideriamo chiusa la seduta.
Io ve lo mando, io manderò questa mia, sulla base di quello che ho sentito, che ora è molto più chiaro di prima, anche se chiaramente non è il 100%, però insomma c'è una buona percentuale di conoscenza della problematica. Io farò un progetto per la parte che mi riguarda, poi chiaramente la parte... Volete anche le indicazioni su test autossicologici?
Guardi, professore, le chiedo a nome appunto del Comune di Fiumicino di predisporre un protocollo operativo alla luce di tutte quelle che sono le indagini a tutt'oggi. E tra l'altro, come ultimo punto, c'era quello di descrizione della vegetazione spondale, che poi era un punto voluto dalla città metropolitana di Roma Capitale. Questo ci ha risposto l'Arpa Lazio dicendo che non le fanno di queste analisi. Io direi se è intenzione vostra come ENI di fare un protocollo di questo genere.
La vegetazione.
Proprio per trattare tutti i punti.
L'argomento era già stato in parte toccato nel tavolo tecnico precedente. L'avevamo un po' analizzato. Ci domandavamo se la matrice vegetazione non avesse problemi di confusione, di variabilità ancora maggiori di quanto potrebbe essere il discorso del bentos, del macrobentos. E tutto sommato il problema non era stato risolto, nel senso che sì, la matrice vegetazione ha grossi problemi di confusione come tipo di influenza che può avere. E quindi inserire un monitoraggio della vegetazione potrebbe avere il problema di non riuscire a detettare l'effetto dell'impatto che stiamo cercando, ma di detettarne altri, quindi di avere un esperimento che si dice confuso. Questo era il punto, però in effetti non era stato concluso, quindi mi rimetto anche alla collega perché l'argomento era in fase di discussione. Questo era il parere che eravamo riusciti un attimo a isolare.
Quindi, cioè, per noi come amministrazione più elementi abbiamo, cioè, maggiore siamo nell'interesse insomma anche di acquisire questo parametro da inserire nel monitoraggio. Non so se professor Focardi voi fate questo genere di indagine o chiederemo a chi lo fa.
Sopra l'orto botanico, una fortuna, la mia stanza sopra l'orto botanico è una cosa bellissima. Devo dire che potrebbe generare confusione, perché non ci sono, mentre ci possono essere degli specialisti che ti dicono quali sono le specie che si trovano lungo il percorso rispetto ad altre, questo è un tipo di indagine. Poi un'indagine autossicologica sulla posidonia si fa, e ci sono appunto delle caratteristiche oggi ben, diciamo, perlomeno codificate, che ti permettono di dare. Però invece sulla vegetazione, cioè lungo le sponde, sulla vegetazione in genere, l'unica cosa che potresti fare è un'analisi ai fini di questa indagine, è un'analisi dei contaminanti sulla vegetazione. Però credo che a questo punto per traslocazione non ci va, dalle radici non ci va, per cui risente soltanto dell'impatto atmosferico, cosa è, per quanto posso pensare, a questa distanza di tempo sia superata. Ecco, poi
quindi voi a questo punto prendiamone atto del parere del professor Focardi. Mi preme anche a titolo di completezza di informazione dire che alla foce dell'Arrone non solo c'è il depuratore, ma c'è anche un'oasi. Il bosco dell'Arrone, un'area protetta di grande valore, quindi c'è un elemento antropizzato, un altro di grande valore ambientale che terremo chiaramente in considerazione, perché è proprio dopo il depuratore, proprio verso la foce, qui anche la Capitaneria di Porto sa bene dove è posizionata quest'area, ne conosciamo il valore. Allora, quindi per concludere diamo al professor Focardi il compito di predisporre un protocollo operativo di tutte le analisi che sono qui all'ordine del giorno, e acquisiremo poi il parere della città metropolitana e poi lo forniremo in seguito, unitamente al verbale di questa seduta. Ringrazio tutti per essere intervenuti. Grazie. Tempi celeri, sì, anche perché già è pronto, diciamo. Grazie mille a tutti. Buona giornata.